anche questo tema così importante deve essere interiorizzato, così. È una cosa molto buona, ciascuno lo riceva come un messaggio di Dio e che faccia di tutto per non reagire, perché siccome è un tema che tocca molto il nostro cuore, allora subito dici, ma io dovrei fare questo, ma no, non è giusto, perché io sono contento così, ciascuno fa le sue curve, no? E così si perde molto tempo dell'incontro, perde un'ora dietro i suoi ragionamenti. Invece la cosa migliore è ascoltare, dopo rivedersi le annotazioni, pregare e ascoltare il Signore. Tanto la cosa importante è tu e il Signore. Nelle cose, nelle scelte fondamentali della vita non ci sono altre cose in mezzo. Allo stesso modo che si muore, e quando si muore sei tu e il Signore, dall'altra parte non ci sarà né tua moglie, né tua madre, né tuo fratello, né... Sei tu e Dio, in un rapporto unico. Ecco, così, tornando indietro nella nostra vita, le scelte fondamentali, proprio fondamentalissime, le basi della nostra vita, sei tu e il Signore. E non devi avere paura di niente, perché tutto ciò che il Signore ha pensato per te è un grande bene per te, per non per tutti noi, chiaramente. Allora, ieri abbiamo fatto come una introduzione, un cappello a quello che oggi sarà proprio il tema di nocciolo fondamentale, e abbiamo riflettuto con un esempio. La freccia ha bisogno del suo arco. Una freccia così non è molto diversa da una bacchetta, da un bastoncino, ma se c'è il suo arco vedi come cambia di natura. Il treno ha bisogno della rotaia per camminare, può anche essere un treno, siccome quelli brasiliani, train bar, il treno pallottola, no? Non brasiliani, i giapponesi, no? Quel treno che cammina su un cuscino d'aria, così. Può essere il miglior treno del mondo, ma se gli manca la rotaia sotto, se gli manca la base, non fa neanche 3 metri. E così, se noi riusciamo a trovare la nostra strada, la nostra rotaia, allora andiamo avanti bene, ma se non la troviamo non c'è modo. E questo, attenzione, perché è una causa di grande felicità se la troviamo, è una causa di grande dolore e grande malattia se non la troviamo. Io non voglio dire che sono un medico, assolutamente, sono sacerdote e ne ho abbastanza come missionario per la mia strada. Però noi dobbiamo chiederci che cosa ne facciamo dei doni che Dio ci ha dato. Attenzione, noi abbiamo solo la possibilità di indirizzare questi doni, abbiamo solo la possibilità di incamminare le qualità nostre, i doni che abbiamo. Non abbiamo la possibilità di frenarli. Il nostro cervello è una macchina tanto potente che lui va sempre avanti, sempre gira, sempre gira. Tu non riuscirai a imporre al tuo cervello di fermarsi. Tu puoi mettergli cose buone da pensare, puoi indirizzarlo, ma sicuramente non puoi fermarlo. Solo quando si muore si ferma il cervello. La tua capacità di amare è una cosa che va sempre avanti. O tu gli dai cose buone da amare, o lei si mette a amare un cane, un vermento, si mette a amare l'internet, come dire, chattare, no? Si dice, no? Così. E ci sono delle cose un po' strane, delle deviazioni strane, e perché va a finire, insomma, che una persona ama più un cane che un essere umano. E bisogna riflettere su questo. Come sto indirizzando la mia capacità di amare? Nella Bibbia c'è scritto che il Signore Dio ha presentato all'uomo tutti gli animali, lui ha imposto i nomi a tutti, ma non ha trovato un essere che gli fosse simile, non trovò un essere simile. Solamente dopo la creazione della donna, l'uomo esclama: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, e così via. Quindi Il rapporto uomo-donna è un rapporto fondamentale. Non si può sostituire una donna a un cane e né un uomo a un gatto. No, sono cose che non stanno nello stesso livello. E se vogliamo seguire la Bibbia, allora, e se vogliamo seguire anche il buon senso, che uno dice è un pochino più del cane, allora. Ma in questo mondo così confuso è meglio camminare con la Bibbia. Che così si sa bene uomo è uomo, donna è donna, cane è cane, e questo lo impariamo dalla Bibbia, è una cosa importante. Quando non abbiamo chiarezza nella nostra mente, andiamo in cerca del Vangelo e lì troviamo tutte le nostre chiarezze. Ecco, quindi, grazie, sì. Oggi, come riflettuto su anche altre cose, abbiamo detto che la vocazione, perdonate l'esempio, è come il bastone di una pianta di fagioli. Se una pianta di fagioli si arrampica nel posto dove lui deve arrampicarsi, cresce bene, c'è sole, c'è tutto, no? Ma se tu togli il bastone, se tu togli, allora va per terra, striscia, e può marcire perché non gli arriva bene il sole, dopo c'è molta pioggia, acqua e così via. Ciascuno deve trovare il suo punto di gravità, il suo, quello che è la sua strada, in parole semplici, la sua strada, la sua vocazione. E su questa è stata più o meno la riflessione di ieri. Adesso arriviamo proprio al nocciolo importante, e io vorrei distribuirvi qui, se mi aiutate, un foglio per ciascuno di questi qua. Io prendo questi, il foglio che vi sta arrivando lo prendete dove c'è il disegno di un omino che sta correndo. Il titolo di questo primo foglio è Progetto di vita. Potete piegarlo a metà così non si vi distraete con altre cose del foglio. Progetto di vita, dove c'è questo disegno davanti. Allora, il titolo, potete aiutare a scrivere rapidamente, invece di passarlo, passate voi. Ecco, è scritto così: la corsa della vita di Dio. La corsa della vita di Dio. Ricordate le parole di San Paolo, che dice così: io sono come quelli che corrono, ma uno solo prende il premio. Siamo attenti che bisogna correre, e correre bene, correre per avere dei frutti. Io sono come un pugile, ma non che da pugni nell'aria. Quelle cose che faccio le faccio perché abbiano un effetto. Anche noi possiamo comparare la nostra vita a una corsa. Una corsa. Sapete che nella Bibbia, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, la corsa è il segno dell'amore. Per esempio, quando l'angelo dà l'annuncio a Maria, si dice che lei in fretta è andata dalla cugina Elisabetta. Quando Maria Maddalena e le altre donne vanno per imbalsamare, per mettere l'unguento e i profumi nel corpo di Gesù, che è nel sepolcro, dice di buon mattino. E gli apostoli, quelli che sono andati ad Emmaus e hanno sentito che Gesù era al loro fianco nello spezzare il pane, in fretta sono tornati a Gerusalemme. E guardate che sono tanti chilometri, sono probabilmente 30 chilometri. Arrivare a Emmaus e tornare indietro, in fretta. Chi ama fa le cose in fretta. È pieno di cose, di queste parole. Per esempio, quando Zaccheo sale sull'albero, e Gesù passa e lo vede, dice oggi, Gesù dice in fretta scendi perché oggi voglio cenare a casa tua, e in fretta Zaccheo scende e va a cogliere Gesù. Chi ama fa le cose in fretta, corre, non perde tempo. Questa è la vita anche di chi vuole scoprire la sua vocazione. E quindi com'è questa corsa? Ecco, abbiamo qui un piccolo disegno di una persona che corre, e vediamo le caratteristiche che possono aiutarci della nostra vita spirituale. Attenzione, perché sono dei piccoli consigli che sembrano anche banali, ma se si mettono in pratica vi porteranno molto lontano, molto lontano. Attenzione, perché nella vita spirituale non è sufficiente essere buonini. Ah, io sono abbastanza buono, io vado a messa la domenica, faccio anche il rosario, sono buonino. Ma la Madonna non era buonina, era buona. Gesù non era buonino, era buono. E bisogna che ciascuno metta tutto il suo cuore su quello che, in quello che fa, se vuole riuscire. Questo, nella vita di fede, in tutte le cose della vita devi mettere tutto il tuo cuore. Allora, questi consigli servono per non perdere tempo, per non disperdersi, perché la vita è preziosa, gli anni passano e non tornano più indietro, e una persona si può svegliare quando è molto tardi. Allora, vedete che all'altezza degli occhi di questa persona che sta correndo c'è scritto direttore spirituale, e ciascuna posizione ha un significato. Quindi, cosa vuol dire questo? Che se tu vuoi vederci bene nella tua vita, non puoi stare solo, tu hai bisogno di un direttore spirituale. Ieri abbiamo passato abbastanza tempo riflettendo su questo anche, perché Dio chiama te, la vita è nelle tue mani, la risposta è nelle tue mani, senz'altro. Ma in questo percorso, in questo cammino, ci sono molti inganni, ci sono molti tranelli, ci sono molti pericoli, e tu hai bisogno di un angelo che ti accompagni, come Tobia ha avuto bisogno dell'angelo che lo accompagnava. Una persona che sia tuo amico spirituale, che sarà il tuo tesoro. E ho spiegato ieri che deve essere una persona che ha più maturità di te, che ha risolto già i problemi fondamentali della vita, la scelta fondamentale della vita. Se hai bisogno di un consiglio, lui deve essere già uscito dal tuo problema, se no che tipo di consiglio ti può dare? Sarà un amico al tuo fianco, ma non una persona che ti guida. Questo si chiama guida spirituale, direttore spirituale. Lui ti permette di vederci bene. A volte nella vita noi abbiamo dei miraggi, ci sembra che sia così, ma non è. Allora, chi è al tuo fianco, chi ha più esperienza, ti sta attento, perché quello lì, facci vicino, vedrai che non è così. Ti guida, è logico che tutti noi abbiamo. Sapete che una volta ho chiesto a Padre Pio, ma è necessario questo direttore spirituale o no? A San Padre Pio. E lui con il suo fare simpatico, no? Del pugliese, coglione, e la risposta è logico che serve, perché avere un direttore spirituale è come avere un professore a scuola. Allora, ci sono due modi di imparare: come autodidatta, certo, tu ce la puoi fare, senza dubbio, se hai un'intelligenza, se hai una capacità, tu puoi essere autodidatta. Però se tu hai un professore, fai molto prima. Il professore ti aiuta, e soprattutto tutti quanti ci aiutiamo, anche chi non ha capacità straordinarie. Il professore ti illumina, ti dispezza, insomma, le cose difficili, ti aiuta. E quindi il direttore spirituale è un po' come il professore a scuola, è anche più profondo, è un maestro della tua vita, e il Signore parla attraverso di lui. Non sto a ripetere tutto quello che ho detto ieri, e solo registriamo nella nostra testa questa importanza, e ciascuno di noi si chiede, no? E preghi per trovare un direttore spirituale. Io gli ho anche spiegato come fare per trovare un direttore spirituale. Dopo ci sono le braccia di questo uomo che sta correndo, e le braccia sono importanti perché assicurano l'equilibrio della persona e aiutano nella corsa. E con le braccia, le mani, potremmo dire che sono come il volontariato. Allora la persona dice, ma che cosa c'entra, anche vedere il volontariato con la mia scelta di vita? Io devo pensare cosa farò nella vita, non è necessario che io faccia. Sbagliato, perché una persona può anche sognare, ah, che bello andare in missione, che bello andare ad Haiti, che bello andare, ottimo, bellissimo. Allora comincia già, vai a pastorare di strada a Padova, passa la notte in bianco, vedi se ce la fai, vedi se come ti senti, fai delle piccole cose che dopo ne farai altre, capisci? Perché i discorsi non servono molto, non possono ingannare, Quindi comincia con delle piccole cose volontariate. Voglio dare la mia vita al Signore. Bellissimo, è importantissimo dire queste cose e non dimenticarsi. Ma comincia a fare delle piccole cose. Vuoi dare la tua vita al Signore? Allora vai a visitare il tuo vicino di casa che è lì in un letto da tanto tempo, stai con lei, vai in un ospedale, fai quello che il Signore ti ispira a livello di volontariato, nella maniera in cui tu ti senti, che perché il Signore dopo manifesta le cose, così ti mostra. Il volontariato è una cosa che nasce senza che ci si accorga, capite? E il volontariato è il cammino principale per scoprire la vocazione. Se ci fosse qui Cassiuta, potrebbe raccontarvi come è cominciato la sua esperienza. Lei stava lavorando normale, insomma, come tutte le ragazze, 18 anni lì, doveva andare a lavorare con il trucco, tutte queste cose qui. Un giorno era nel pullman, aspettando di andare a lavorare, vieni un solo minuto di tortura. Allora stava lì, immaginate, appesa al pullman, così, e tieni un bacio, così, e questo è il pullman che a un certo punto lei ha sentito come una mano, qualche cosa di strano, che gli ha portato e l'ha girata così. Quindi lei ha cominciato, ha guardato lì e gli occhi sono caduti su una marchisa, si dice in Brasile, come diciamo una cosa di cemento che va fuori del negozio, insomma, che copre il negozio, come si chiama? Una tettoia di cemento armato, insomma, che va lì. E sotto c'erano 7-8 fratelli di strada che stavano lì, guardando così. Allora lei, grazie della... ma ci sono molte altre dimostrazioni che ti chiederò oggi. Allora lei ha guardato lì e gli è venuta una stretta al cuore, come per le cose che non si spiegano, come quelli che vanno a Medjugorje, si sentono tutte quelle cose nel cuore, così che non, neanche loro si capiscono, perché 40 anni che non vanno in chiesa, gli viene la voglia di confessarsi, eccetera. No? Ci sono cose che non si possono spiegare. Quindi lei ha sentito quella stretta al cuore così e ha cominciato a piangere. E quando è andata a lavorare non riusciva a frenare il pianto ed era lo sportello per attendere le persone, che questo era il suo lavoro, non poteva piangere chiaramente, una persona va lì allo sportello, tutto il trucco si scioglieva. E allora la capo sua l'ha chiamata: ma cosa ti sta succedendo? Sei in crisi, sei incinta, hai dei problemi? E quelle, le cose un po' stupide che si chiedono così, no? No, non sto, perché non so perché sto piangendo, ma in realtà lei lo sapeva. E abbiamo fino alle 3 del pomeriggio pensando a quella cosa lì, ma ancora faceva parte del mondo, insomma, non era ancora molto convertita. Dopo di questo, la sua vita è sempre stata questa cosa qui, di guardare i poveri, sempre la faccia andava, gli occhi cadevano lì, in quel posto che gli occhi cadono, dove il cuore comanda, anche se tu non ti accorgi. E la vita è andata avanti fino a che lei ha trovato un gruppo che portava un caffè per la strada, portava un caffesino, un panino, cose piccole che oggi diciamo che non sono necessarie, perché il tuo sorriso, il tuo volto, i tuoi occhi valgono più di un panino, ma ha cominciato portando un caffè, un panino, e oggi è finita a dare la sua vita a Dio nella missione Belè, la prima persona che è venuta assieme a me, assieme a Chiara e a Miriam e ad alcuni altri che abbiamo iniziato la missione Belè. Capite? Se non ci dà un piccolo passo con il volontariato, qualunque sia, non si può capire la vocazione, rimane una cosa così sulle nuvole. Quindi ciascuno di voi si chiede: ho un direttore spirituale, ho un'esperienza di volontariato, com'è la mia esperienza di volontariato? Attenzione che volontariato può anche essere il nostro Mattia, quello che avete preso voi, Mattia si chiama, può essere Mattia anche. Ah, ma è molto di più di volontà, chiaro che è molto di più perché è un figlio, però è sempre una cosa nella linea di donarsi agli altri. E così ciascuno pensa cosa ti faccio concretamente per donarmi agli altri, per la pastorale di strada e un volontariato, qualsiasi cosa che tu non guadagni niente e ti doni agli altri, questo è un volontariato. Ecco, dopo nella pancia, vedete che c'è una freccetta lì nella pancia, c'è scritto lettura di un buon libro formativo. Cosa c'è nella pancia? Nella pancia c'è lo stomaco che funziona, macina, l'intestino, e lì ci vogliono 3 ore per digerire le cose. Se tu non avessi la pancia tu moriresti, perché non si digerisce, non si riceve alimento. Quindi sempre nella vostra vita dovrebbe esserci la lettura di un buon libro formativo, perlomeno uno. Dopo questa lettura di un buon libro formativo si sostituisce in un cammino di formazione, un cammino serio, si sostituisce con una formazione più sostanziosa, capite? Più avanti si va, più sostanza c'è bisogno. E quindi anche lì non state mai senza leggere un buon libro formativo, e neanche metteteci un tempo infinito per leggere, cercate insomma delle 10-15 pagine al giorno, che ci siano sempre di lettura perlomeno, ma che sia formativo questo, perché se voi mi leggete il codice da Vinci, se no, no, non è una cosa formativa, a parte tutte le fesserie che ci sono lì, che sono dimostrabili, che chi non lo sa pensa che sia tutto giusto e dopo va a verificare se è avvenuto così, vedrà che non è avvenuto così, è un romanzo così. Ma questo non è un libro formativo. Per libri formativi può essere per esempio il libro di Jean Vanier, con il dialogo della festa del perdono. Possono, cioè, tante cose insomma belle che ci sono. Il libro formativo ti alimenta, ti stimola, ti apre la testa. Ecco, dopo ci sono le gambe. Ecco, le gambe sono una cosa molto importante, perché come ci sono i muscoli, ci sono, andiamo sempre di più, non è da concreto di questo. Allora è necessaria una partecipazione attiva alla comunità tua. Queste sono le tue gambe. Se tu vuoi camminare, se non vuoi sognare, se non vuoi dormire, allora bisogna camminare attivamente nella tua comunità. Ciascuno di voi deve avere una comunità, un gruppo, comunità voglio dire un gruppo, un qualche cosa che lui si identifica. Il RUA può essere un gruppo, può essere, adesso abbiamo iniziato, inizieremo la prima domenica formativa, tutti i mesi, sarà il 3 di ottobre, chissà che non possiamo trovare questa sala, ma credo che sarà prima, pazienza. Una sala la troveremo il 3 di ottobre, e dalle 2 del pomeriggio alle 7 di sera comincerete questo cammino formativo, e sarà bellissimo. Anche questo è un gruppo, la pastorale di strada è un gruppo, Gianna è un gruppo, una famiglia, una comunità. L'importante è così, identificarsi in qualche gruppo che possa, ma che sia un gruppo veramente, capito? Non una cosa così, ah, oggi c'è, domani non c'è, no, una cosa seria di cammino. Potrei anche dire parrocchia, non è, anche la parrocchia è una comunità, è un gruppo. Un qualche cosa di stabile, che tu viva con dei fratelli e che tu possa camminare verso Dio, con i fratelli che Dio ti mette a fianco. Camminare insieme verso Dio. È importantissimo, come le gambe sono importanti per una persona che corre 100 metri piani, così è importante la partecipazione a una comunità. E dopo ci sono i piedi, ecco, i piedi è la base della base, no? Perché immaginate una persona che corre e che non ha i piedi, non riuscirebbe a correre. Allora, come piedi abbiamo messo i 5 sassi. Perché questa è la base fondamentale, i 5 sassi, non si scappa. La Madonna sapeva bene cosa diceva. All'inizio io mi dicevo, ma perché la Madonna non dice che tra i 5 sassi non mette i volontariati? Perché la Madonna tra i 5 sassi non mette aiutare i prossimi? Perché in realtà i 5 sassi sono la base della base della base di tutto. Se uno vive questa spiritualità avrà la forza per fare tutto. avrà la forza per fare volontariato, avrà la forza per scoprire la sua vocazione, avrà tutto. Ma questa è la base veramente. Allora, il primo sasso, la Bibbia, il sasso che noi amiamo tanto, il diario spirituale, la Santa Bibbia. E se noi vogliamo camminare senza illusioni, allora dobbiamo amare e vivere la Bibbia. Il diario spirituale è uno strumento, non è il diario spirituale l'unica cosa del mondo. Il diario spirituale è una lezione divina dei poveri, e che tutti quanti possono farla, in modo semplice, dei poveri. Quindi, ti trovi bene, fallo, ma non stare senza fare niente. Se non fai il diario, devi fare un'altra cosa. E il Signore non ha detto: beato chi legge la mia parola, beato chi studia la mia parola, no, beato chi la mette in pratica. E se una persona non mette in pratica la parola, scusate, ma è molto simile al demonio, perché il demonio è il miglior conoscitore della parola che esiste, il demonio è il miglior teologo che esiste, che conosce la parola da sopra sotto e la gira come vuole. Non c'è nessuno che abbia intelligenza come il demonio. Allora, se tu solo la conosci la parola, non sei molto diverso dal demonio. Allora, qual è la differenza? È vivere la parola, vivere, mettere in pratica, costruire la nostra casa sulla roccia e non sulla sabbia. Anche il demonio ha fede e trema, non è che ha fede, sa chi è Dio. Che la fede indica anche un amore, così. Ricordate la lettera di San Giacomo, no? Con le mie opere io ti dimostrerò la mia fede. E tu non riesci a fare il contrario, capito? Anche il demonio crede e trema, ma per questo è necessario. È necessario che la vita, la Bibbia, la parola di Dio sia incarnata e vissuta veramente. Questo è il primo sasso che noi tutti per la missione Belen abbiamo mondo. Dopo c'è la Santa Messa, e qui siamo in Italia, ci sono messe ogni chilometro, c'è una chiesa, sono non direte lì che siete senza possibilità, una, due, cinque, sei, sette, otto, no, tutti i tipici di messe ci sono qui, e un buco lo trovate per andare a messa, credo io che si trovi, insomma. E se proprio non si riuscisse ad andare a messa tutti i giorni, perlomeno fare una mezz'oretta di adorazione tutti i giorni. Se entrate in una chiesa, anche se c'è il tabernacolo chiuso, c'è sempre Gesù lì che ci aspetta. E no, guardate, in questo momento, in questo senso, noi possiamo imparare dai nostri fratelli brasiliani che sono fatti 20 anni di carcere, dove si hanno ucciso tante persone, hanno rubato, assaltato e fanno un'ora di adorazione al giorno. Com'è possibile? Se loro ce la fanno, sarà che noi non ce la facciamo? E un pochino di stimolo credo che possiamo avere. Il nostro cristianesimo è addormentato. Quante persone pensano: ah, io vado a messa la domenica, sono a posto. Non è così. Questo tipo di cristianesimo non serve molto. I tuoi figli sicuramente non faranno questo, perché capiscono che non si fonda lì la fede. Quando non ci sono cose dell'altro mondo, che ogni tanto racconto del vescovo di Concordia Pordenone, che era vescovo a Chioggia, che ha ordinato a me sacerdote, dopo tanto Concordia Pordenone adesso è in paradiso, poverino, e mentre lì Concordia Pordenone visitava i vari consigli pastorali, e in un consiglio pastorale ha detto così: fratelli, siamo qui noi, siamo la forza della nostra parrocchia, voi che andate a messa tutte le domeniche, come dire, voleva dire, potete dare una testimonianza andando a messa tutte le domeniche. Si alza uno e dice: non è mica vero, non siamo mica fanatici noi, non andiamo mica tutte le domeniche a messa. Capito, davanti al vescovo potevo anche risparmiarsi. Riconsiderava fanatismo andare a messa tutte le domeniche, che faceva parte del consiglio pastorale della parrocchia. È misterioso, no? A volte capita che si fa una sagra così, e c'è il cabaret, c'è questo, c'è quella, c'è la banda, ma dov'è Gesù Cristo? Dov'è? È misterioso questo modo di fare. Ma sicuramente i tuoi figli diranno: ma io andare in chiesa per il cabaret, per queste cose, io ne trovo qui di discoteche, di tutto quello che c'è, non ho bisogno di questo, quindi non ci vanno, perché se tu vai per trovare Dio, per trovare qualcosa che vale, non vai, il mondo è pieno di proposte, non c'è bisogno che la chiesa diventi mondo per attrarre le persone, non è in questo senso. Allora, la Santa Messa, anche l'adorazione, ecco, l'Eucaristia praticamente è il secondo sasso, la Bibbia, l'Eucaristia, dopo il Rosario, che Rosario? Per l'amore di Dio, perlomeno un Rosario al giorno, che qui in Italia la parola Rosario significa una cosa così. Invece questa è la terza parte del Rosario, tanto che in Brasile si chiama terzo, questo si chiama terzo, perché il Rosario è fatto di tre di questi. Quindi la parola rosario vuol dire tre, e la parola terzo vuol dire uno. Quindi perlomeno uno si può pregare, ma di nuovo prendere l'esempio delle nostre case di accoglienza, dove si accorgono tutte le persone che hanno vissuto nella droga e nell'alcol, e pregano tre rosari al giorno. E loro sentono che questo è fondamentale per il loro cammino. Però se il rosario riesce a togliere una persona dalla droga e dall'alcol, sarà che non può fare bene anche a me? Sarà che non... Cioè, la Madonna non si sbaglia tanto quando consiglia tre rosari al giorno. E possiamo anche dire di fare un po' alla volta, così. Se uno non è abituato, prego 10 Ave Maria, e dopo il giorno dopo ne prega 20, dopo ne prega un po' di più. Così ci si abitua. Ma vedrete che se una persona prega, trova il tempo per pregare, trova il tempo per tutto anche. È un'illusione dire che non si ha tempo, no? È falso. Cioè, la preghiera ti darà la luce per farcela, a fare tutto. Ecco, quindi il rosario, dopo viene la confessione mensile, questa è anche una cosa bellissima da imparare, perlomeno la confessione una volta al mese, avete un sacco di sacerdoti qui, non c'è mica problema di confessarsi. E anche il digiuno, questo è difficile da morire, no? Il digiuno a pane acqua, il mercoledì e il venerdì. Attenzione che questo è il fondamentale, perché è il digiuno che ti dà la forza. Se una persona vuole digiunare con le sigarette, anche questo è un digiuno. Perdonatemi se io faccio questo avance con le sigarette, ma è una cosa strana, quando torno in Italia, e per tutti quelli che hanno vissuto in Brasile a vedere fumare, è una cosa che dà i brividi, perché noi in Brasile consideriamo il fumo una droga, perché il fumo fa male come tutte le altre cose, la marijuana fa male. Se tu guardi i polmoni di chi fuma, sono tutti neri, possono venire malattie cardiovascolari, possono venire anche tumori. Allora perché bisogna farsi del male? Il Signore ti ha dato un corpo sano, devi rispettarlo, tu non sei autorizzato a farti del male. Quindi nella nostra mentalità brasiliana le sigarette sono una droga e si devono eliminare. Quando vengono nella nostra casa, subito, sigarette via, marijuana via, cocaina via, eroina ce n'è poco, non è un problema, droga, colla, mastice, benzina via, alcol via, tutto si sopra, 2 settimane dopo si vive bene la vita intera. Non è vero che c'è bisogno di una... Guardate, 10.000 persone in questi anni, certo che hanno sofferto tanto, ma di 10.000 perlomeno 7.000 fumavano, perché le sigarette sono una cosa che va così, è naturale. Il primo bambino che abbiamo accolto di strada, che l'ha accolto la cassuta, e che non sapevamo ancora come fare, perché non avevamo mai accolto nessuno dei bambini, aveva come soprannome Maria Fumassa. Aveva 10 anni, penso che voi non ci credete, fumava 2 pacchetti di sigarette al giorno, 10 anni, perché i bambini piccoli chiedono l'elemosina, per cui tutti gliela danno, e lui si comprava le sigarette oltre la colla, il massi, tutto. Allora non si sapeva come una fare, allora abbiamo preso le caramelle, dicevo, io ti do una caramella, tu mi dai una sigaretta, io ti do una caramella, tu mi dai una sigaretta, e così con la stessa delle caramelle, già di 2 settimane siamo riusciti a togliere il vizio di fumare. Oggi togliamo subito, nello stesso giorno, mamma mia, ma quel tempo lì era graduale la cosa. E non si muore, capito? Non muore nessuno. Ci sono delle crisi un pochino per l'alcol, proprio per le crisi di allucinazione, così, però si può controllare. E una cosa che controlla tantissimo è la preghiera, questo sì. Quando vengono degli psicologi di altri casi, ma voi non avete crisi di astinenza? Noi ne abbiamo poche. E come le controllate? Con la preghiera, vai in cappella lì, comincia a pregare. Non si muore, non è mai morto nessuno per crisi di astinenza, capisci? Va bene, è un altro discorso questo, adesso devo sintetizzare. E quindi questi cinque sassi nella confessione mensile, la parola di Dio, la Bibbia, la Santa Messa, l'adorazione, il rosario, il digiuno, può essere di diverse cose. Ecco, queste sono le cose fondamentali. Tu vuoi camminare con Dio, vuoi correre con Dio, è questo che bisogna fare. Ecco, se tu ti metti in questa situazione, la tua vita ringiovanisce, tu ti svegli, tu senti che sei vivo, non ti lasci trascinare dal mondo e senti che sei tu che agisci, che sei tu che decidi, ti senti bene e così vai avanti. Ecco, sempre in questo foglio qui c'è un'altra specificazione in basso che è necessario fare. È necessario perché si possono commettere tanti errori. Vedete che ci sono tre quadrati lì, in basso. Nel primo quadrato c'è scritto vita attuale. Allora prendiamo una persona normale, così come quelli che vengono a Rua, come persone. Allora la sua vita normalmente è disordinata. Disordinata. Prendete molti giovani. Come funziona la vita dei giovani? Qui sopra c'è il televisore, qui c'è il computer. Quindi